Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli, siamo al nostro consueto appuntamento mensile e questa volta mi sembra utile prendere spunto da alcuni articoli o da alcuni interventi apparsi su delle riviste o dei siti internet. Questo perché oramai la pubblicistica che appare e che è leggibile su internet sta diventando sempre più interessante. Saprete, immagino, tra l'altro, che la presenza cristiana su internet è molto forte, tanto che alcuni gestori di siti internet anticristiani si erano lamentati della forte presenza, sia numerica che qualitativa, di siti internet cristiani o di ispirazione cristiana, e al loro interno, fra costoro, la presenza cattolica è molto forte. Ma a parte questo aspetto, sta di fatto che una certa pubblicistica si sta gradualmente trasferendo su internet. Questo è dovuto sia a motivi economici, perché ovviamente la stampa e la spedizione di riviste e bollettini sta diventando sempre più pesante come costi per i loro promotori, ma sia anche per un motivo di rapidità e di convenienza, in quanto oramai un certo pubblico almeno accede abitualmente a internet e tutto un certo tipo di discussioni, un certo areopago, come si dice oggi, si svolge più su internet che sulla carta stampata. Buona o cattiva che sia questa tendenza, sta di fatto che sta prendendo piede e quindi noi vediamo moltiplicarsi non solo siti internet, ma anche bollettini informativi, addirittura agenzie stampa che sono solo su internet, e perfino alcune riviste di prestigio, specialmente straniere, si sono da tempo trasferite su internet, rinunciando alla stampa e alla spedizione su carta a motivo dei costi proibitivi e della insicurezza delle spedizioni. Detto questo, a modo di giustificazione dell'interesse che possiamo avere verso questa pubblicistica presente solo su internet, bisogna dire che tutta una pubblicistica è abbastanza interessante. Leggerla proprio sui siti che parlano di argomenti religiosi o morali o anche a volte culturali e politici. Basti pensare a tutto il dibattito che da tempo oramai si è scatenato anche e soprattutto su internet riguardo la figura del nuovo pontefice a un anno dalla sua intronizzazione e sulle varie interpretazioni che su di essa si possono o si debbono dare. Ma qui vorrei parlare di un argomento diverso che mi tocca e ci tocca da vicino, a me particolarmente, per essere altre volte entrato sul tema e aver partecipato a questa discussione. E cioè l'argomento è quello dei rapporti, diciamo così, in senso lato tra fede e morale, ma in senso stretto, concretamente, per andare proprio sul pratico, si tratta del problematico e sempre discusso rapporto tra le verità strettamente di fede e poi i comportamenti da tenere nel campo della morale. Mi spiego meglio. Ci sono dei periodi in cui nella vita della Chiesa, anche nella sua predicazione, certamente nella sua pubblicistica, ci sono dei periodi in cui si dà la prevalenza agli argomenti di carattere dottrinale. E viceversa, ci sono dei periodi in cui si dà la prevalenza ad argomenti di carattere pratico, ma pratico vuol dire qui non nel senso peggiore, più degradato del termine, ma per pratico si intende il senso morale delle cose, cioè i problemi morali che concretamente ci troviamo ad affrontare. Non essendo io un sacerdote ma un laico, è chiaro che, come i laici, sono interessato agli argomenti di carattere morale che riguardano la vita concreta e la vita pubblica soprattutto. È per questo che, del resto, che si è aperto da tempo tutto il famoso dibattito sui cosiddetti principi non negoziabili, e non a caso di questi principi non negoziabili nemmeno uno è di carattere propriamente dogmatico, ma sono tutti di carattere morale. Basta pensare al problema e alla grande questione della vita, della famiglia, dell'educazione, della povertà, della solidarietà, eccetera. Quindi questo fa capire l'importanza delle questioni pratiche, o per dir meglio morali, legate o no alla dottrina sociale della Chiesa, siano esse corredate o no da un vero e proprio programma di intervento concreto a livello pubblico e privato. Ma appunto qui, proprio su questo punto, si intreccia il problema del rapporto di queste, diciamo così, esigenze morali, o se volete pastorali, con loro fondamenti di carattere filosofico e soprattutto di carattere teologico, insomma, con la dottrina vera e propria. Allora, ci sono dei periodi, dicevo, in cui si insiste molto, e alcuni dicono troppo, sulla dottrina, altri periodi sono caratterizzati invece da un'insistenza, alcuni dicono eccessiva, sulla pratica, cioè sulla morale, sui problemi morali come quelli che abbiamo prima accennato. Ecco perché anche nella pubblicistica cattolica si vede un oscillare tra l'una e l'altra posizione. A volte ci sono i cultori della dottrina o dei dogmi che lamentano un eccessivo interesse, un eccessivo disperdersi sui problemi pratici, e a volte invece ci sono i cultori appunto dei problemi pratici, di carattere morale, parliamo sempre di problemi veri, problemi seri, che invece rimproverano gli altri, cioè i dottrinari, diciamo così, di restare troppo astratti nelle nubi o nelle loro torri d'avorio della speculazione dottrinale. Naturalmente la soluzione sarebbe in un equilibrio, da tutti ovviamente auspicato, ma trovare l'equilibrio in questo come in altre cose non è facile. Ecco dunque che, per esempio, in passato alcuni esponenti del movimento di Comunione e Liberazione hanno fatto tutta una campagna contro i cosiddetti moralisti, che appunto sarebbero coloro che danno troppa importanza ai concreti problemi morali, come se il compito della Chiesa, della religione, fosse quello di risolvere i problemi morali delle persone o anche delle nazioni, se vogliamo. E ci fu negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, soprattutto però alla fine degli anni 70, nell'ultima fase del pontificato di Paolo VI, ci fu appunto tutta una pubblicistica proveniente soprattutto dalla Comunione e Liberazione, la quale invece rivendicava il primato della dottrina e ovviamente soprattutto del dogma, perché si sosteneva è soprattutto dalla dottrina che deriva la conversione e la santificazione delle anime e anche delle società. Per cui è solo da una ripresa della dottrina, allora piuttosto trascurata, è solo da questo recupero della dottrina, cioè dell'insegnamento, della predicazione, della dottrina, che poteva nascere, secondo questa teoria, quella rinascita spirituale che poteva infine permettere, ma solo come conseguenza secondaria, la risoluzione di tanti problemi morali, anche di carattere sociale, dei quali si parlava tanto in quegli anni. Basta pensare che sono gli anni in cui in Italia si affermano anche nelle leggi il divorzio, la contraccezione, l'aborto, una certa droga libera, eccetera. E questa era la posizione, diciamo così, dei dottrinari, senza dare un significato negativo a questo termine, che se la prendevano con i moralisti, che invece attribuivano un significato piuttosto negativo a questo secondo termine. Ora, questa posizione, che appunto, come dicevo, si diffuse o almeno fu propagandata da ambienti tipo Comunione e Liberazione nella seconda metà degli anni 70, fu poi dopo gradualmente messa da parte, o perlomeno fu molto stemperata, in quanto, come ben sapete, dal 78 in poi ci fu il pontificato di Giovanni Paolo II e soprattutto nella seconda parte di questo pontificato, almeno a metà degli anni 80, sia il Papa Giovanni Paolo II, ma sia anche un po' la Chiesa, presero invece molto a cuore proprio quei problemi di carattere morale o addirittura bioetico che hanno appunto la caratteristica di essere problemi molto, non solo morali, ma concreti, pratici, e si traducono di fatti in comportamenti, codici deontologici, codici professionali e infine, quando accade, anche in delle legislazioni. Insomma, proprio con il pontificato di Giovanni Paolo II, almeno nella sua seconda fase, furono proprio questi problemi morali a prendere il sopravvento. Non che venissero staccati dall'aspetto, o diciamo meglio dal fondamento dottrinale o dogmatico, ma certamente la tendenza alla specializzazione fece sì che i problemi schiettamente dottrinali fossero un po' messi da parte e invece riprendesse proprio, non solo credito, ma riprendesse influenza tutto il settore della morale, dei problemi morali. E dunque questa iniziativa fu quella di Comunione e Liberazione, a poco fu abbandonata e le grandi encicliche di carattere morale, familiare e bioetico di Giovanni Paolo II, che appartengono appunto alla seconda fase del suo pontificato, basti pensare all'Evangelium Vitae, ovviamente sancirono questo ritorno di interesse e soprattutto di impegno nei problemi di carattere morale. Ma la situazione che noi oggi ci troviamo a vivere, e di qui deriva la pubblicistica su internet, di cui accennavo all'inizio, la situazione che oggi ci troviamo a vivere è già diversa. È già diversa intanto perché col passaggio da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI sembravano avere ripreso ripreso piede, ripreso influenza proprio i problemi dottrinali, non solo per le caratteristiche di Papa Ratzinger come Papa teologo, ma anche per proprio lo stile sia della predicazione che dell'insegnamento che ha caratterizzato Benedetto XVI. Ovviamente, dato l'uomo, dato il personaggio, la sua preparazione teologica, è ovvio che il suo pontificato è stato soprattutto un pontificato teologico. Anche perché questo, diversi articolisti sui giornali, anche su internet, l'hanno fatto notare molto, con molta precisione e anche, diremo, con una certa severità, anche perché alla predicazione e all'insegnamento dottrinale di Benedetto XVI non ha fatto seguito propriamente una vera e propria conseguenza pratica, sia di carattere morale che di carattere canonico, per esempio. Per esempio la famosa questione della riforma della Chiesa. E forse questa discrepanza, questa divergenza tra la dottrina appunto e l'azione, cioè tra l'insegnamento e i richiami dottrinali e invece l'intervento pratico, cioè questa incapacità in sostanza di Benedetto XVI di tradurre il suo pensiero in azione o di farlo tradurre agli altri come deve fare un buon Papa, proprio questo ha prodotto una nuova crisi, se vogliamo, o un nuovo orientamento di quel rapporto che dicevamo tra pensiero e azione, tra dottrina e prassi, tra dogma e morale. In buona sostanza, cioè, la svolta di carattere dottrinale che sembrava dovesse essere impressa dal Papa teologo Benedetto XVI, sostanzialmente si è esaurita e col passaggio delle consegne al nuovo pontefice, al successivo pontefice che tuttora regna, questo aspetto dottrinale sembra a sua volta destinato nuovamente ad essere messo da parte, messo in secondo piano per fare avanzare, per mettere in evidenza, per imporre nuovamente i temi di carattere pratico, anche se magari sono temi diversi o con uno stile diverso rispetto a quelli trattati durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Tutto questa lunga introduzione, per dire appunto che esattamente sul crinale, sul passaggio da Benedetto XVI a Francesco I, dal vecchio al nuovo pontificato, non a caso è riemersa quella divergenza, quella pubblicistica o quella pacata polemica dei sostenitori, cioè i sostenitori del primato della dottrina o del primato invece della prassi o, se vogliamo, della pastorale. Pastorale in senso qui ovviamente in un senso molto molto ampio, che comprende anche l'intervento pubblico della Chiesa nei settori che le competono della vita civile. E questo è un punto interessante sul quale vale la pena di riflettere, perché appunto recentemente alcuni pubblicisti si sono un po' presi carico, se vogliamo, di giustificare la scarsa incidenza dell'azione della Chiesa in certi settori della vita civile e della vita pubblica, giustificare in questo senso. Hanno cercato di giustificarla dicendo che tutto sommato la efficacia pratica non è la cosa più importante per la Chiesa. Il cambiare la vita civile o addirittura il moralizzare la vita pubblica non è la cosa principale che spetta alla Chiesa, anzi La cosa principale che spetterebbe alla Chiesa, secondo questa posizione, è l'aspetto, è la missione, diciamo meglio, prettamente dottrinale, o diciamo meglio teologica, o diciamo ancora meglio soprannaturale. Dunque una Chiesa che senz'altro insegna, predica, ma soprattutto una Chiesa che non vuole imporre nulla nella vita civile, si limita semplicemente a influenzare la vita civile, sia dal punto di vista morale che politico, usando i propri mezzi soprannaturali, e cioè la parola, certamente, ma ancor di più l'esempio e ovviamente i sacramenti. Tutto orientato alla fine di convertire i cuori e i risultati pratici, diciamo così, tanto cari ai zelatori della vita pubblica, sarebbero semplicemente risultati del tutto secondari che ne potrebbero venire o non venire di conseguenza, ma che comunque non metterebbero in pericolo la efficacia dell'azione ecclesiale. Qui, dopo aver esposto questa posizione, che è abbastanza discutibile per i motivi che poi dirò, mi fermo, lascio la parola a un breve intervallo musicale, appunto per segnare la distanza tra questa posizione e quella, anch'essa reperibile su internet nella discussione cui accennavo, la posizione invece opposta, che mi sembra più appetibile e anche più efficace dal nostro punto di vista. Dunque, lasciamo la parola, anzi i suoni, alla musica, all'intervallo musicale. Ci sentiamo fra pochi minuti. Bene, dopo aver ascoltato la bellissima aria sulla quarta corda della terza suite per orchestra di Bach, siamo più disponibili ad ascoltare, spero, la seconda parte dell'intervento che mi sono promesso di fare, sperando di essere chiaro in un tema che è abbastanza sottile in realtà, come quello del rapporto non astratto ma pratico che ci deve essere fra dottrina e morale, o dottrina e pastorale, se vogliamo. Perché qui, quando si parla di morale, ovviamente non si parla della dottrina morale, ma della prassi morale, cioè come moralizzare la vita individuale, familiare e soprattutto la vita pubblica. Bene, abbiamo visto qual è quella posizione apparsa, o meglio riapparsa recentemente su internet, di coloro, dei cattolici, in perfetta buona fede, non solo, ma anche bene orientati in genere, che criticano il cosiddetto moralismo, intendendo per moralismo semplicemente la posizione di quei cristiani che riducono l'essenza del messaggio evangelico al risanamento morale, se vogliamo, un po' in maniera protestantica alla riscossa morale, tipo esercito della salvezza, per intenderci, che tanti anni fa andava anche di moda. Però appunto, secondo questa posizione, i cattolici in questo modo rischiano di staccare la morale e soprattutto la pastorale, l'azione della Chiesa, di staccarla dal fondamento dottrinale e quindi perdersi nei meandri della casistica, come si dice con una parola che è ritornata di attualità, e quindi sostanzialmente fallire nell'intento, in quanto ogni vera soluzione, certa e duratura, può provenire soltanto da un fondamento dottrinale e dogmatico, il che è vero, ovviamente. Il che è vero, e i fautori di questa posizione aggiungono dicendo che, tentando un'analisi storica, dicono cioè che la Chiesa dei primi secoli, la Chiesa che ha convertito il Mediterraneo, l'Europa dei primi secoli, non faceva del moralismo, non faceva delle prediche morali semplicemente, non ha convertito il mondo con le esortazioni morali e nemmeno con le leggi di carattere morale, ma ha convertito il mondo con la dottrina, con la parola, con l'educazione, con i sacramenti, che hanno prodotto la conversione dei cuori e delle menti, e a sua volta tutto questo ha prodotto ovviamente poi i buoni costumi, i costumi morali e anche le leggi conformi al Vangelo. Tutto vero, ovviamente, verissimo anche storicamente, perché appunto solo i progressisti possono meravigliarsi del fatto che i padri della Chiesa, per esempio, parlassero così poco della povertà e della schiavitù e invece parlassero così tanto della povertà spirituale e della schiavitù dell'idolatria, che era poi il grande argomento, no? O meglio, il grande dualismo, i due poli su cui si incentravano la predicazione e l'insegnamento dei padri della Chiesa, era appunto questo, cioè il rifiuto dell'idolatria e l'adesione alla verità evangelica. Tutto vero, però la conseguenza che a volte se ne vuole trarre, nello zelo eccessivo di criticare un certo moralismo che è diffuso, diciamolo pure, anche in ambiente cattolico, nello zelo di appoggiare la propria la propria tesi, la propria scelta di primato della dottrina sulla morale, sulla pastorale, insomma sulla prassi, questi sostenitori, chiamiamoli dottrinari senza dare significato negativo, come non diamo negativo significato alla definizione di moralisti e dei loro concorrenti, insomma questi dottrinari poi ne deducono, perché poi devono arrivare ovviamente a delle conseguenze pratiche, a delle scelte nella situazione attuale della Chiesa di oggi, ne deducono, meglio ne inferiscono, ne conseguono come conseguenza pratica che una azione della Chiesa che punti soprattutto o anche solo principalmente alla moralizzazione dei costumi e della vita pubblica sarebbe appunto impropria e anche sostanzialmente sterile. E la riprova di tutto questo sarebbe proprio il fatto che i vari interventi di questo tipo tentati dalla Chiesa e anche dai papi negli ultimi decenni, specialmente da Giovanni Paolo II in poi, ma anche prima, questi tentativi di richiamare, diciamo così, l'umanità e anche i fedeli a una maggiore severità dei costumi, una maggiore moralità dei costumi, sono sostanzialmente falliti. E il fallimento sarebbe appunto nel fatto, sarebbe causato dal fatto di questo eccessivo insistere sui problemi morali e sulla soluzione moralistica, senza però agganciarla, senza dare il fondamento continuo e costante alla verità dogmatica, all'insegnamento dottrinale. In sostanza, il relativismo morale sarebbe risultato di un certo relativismo dottrinale, il che è vero, per quanto può essere vera una frase così drastica, che va invece sfumata, ma la conseguenza che se ne vuol trarre è appunto, conseguenza sbagliata a mio modo di vedere, la conseguenza che se ne vuol trarre sarebbe la inutilità sostanziale di un impegno capillare e accorato anche della Chiesa nella moralizzazione dei costumi e della vita pubblica. In sostanza, partendo dal fatto che un popolo che non crede in Dio non avrà mai buoni costumi e quindi non avrà mai leggi buone, se ne deduce che una pastorale che punta troppo, diciamo così, sulla santificazione o almeno moralizzazione dei costumi, senza aver prima riportato tutto alle fondamenta dottrinali, oggi poi si dà molta importanza alle fondamenta bibliche, scritturali, sarebbe un'operazione concretamente fallimentare, come dimostrerebbe la storia recente, ma anche impropria. Impropria appunto perché a partire dall'insegnamento di Nostro Signore Gesù Cristo, tutto l'impegno della Chiesa è partito semplicemente dall'annuncio evangelico, e quindi anche tutta l'azione pastorale, compresa quella moralizzatrice e rettificatrice, dovrebbe semplicemente essere una conclusione di questa. È un po' un rovesciamento, se vogliamo, della posizione che ha tenuto per molto tempo, in parte tiene ancora, una certa teologia, tipo la teologia della liberazione, la quale diceva in maniera molto drastica e molto sbagliata che è inutile predicare il Vangelo a chi ha la pancia vuota, oppure che è inutile predicare la libertà dei figli di Dio a chi è ancora schiavo delle condizioni economico-sociali. Qui il discorso viene addirittura ribaltato dicendo che appunto è inutile invece riempire la pancia, no, qui veramente non si parla di riempire la pancia, ma si parla di raddrizzare i costumi, di riformare le usanze, di correggere le leggi, è inutile fare tutto questo se prima non le coscienze, a cominciare da quelle dei fedeli, non abbracciano o riabbracciano la verità cristiana. Il che ovviamente è sostanzialmente vero, ma può portare a una conseguenza pericolosa, cioè al disinteresse verso l'azione santificatrice in senso concreto, cioè santificatrice dei costumi e della vita civile, che la Chiesa deve per forza fare come suo dovere, proprio partendo dai fondamenti dottrinali, e cioè dalla sua missione evangelica. Naturalmente c'è una preoccupazione giusta in questa posizione discutibile e pericolosa, cioè c'è anche la preoccupazione che se il cristiano parla sempre di ciò che non funziona, di ciò che va male nella vita pubblica, nella politica, nelle usanze, nella mentalità del nostro tempo, no? Siano esse anche se il cristiano parla sempre della crisi della famiglia, dei problemi di bioetica, eccetera, eccetera, in fin dei conti il cristiano tende a perdersi un po' in questa problematica tutto sommato settoriale e tende anche a diventare pessimista o addirittura fatalista, cioè a pensare che praticamente, essendo poi così tanti problemi concreti da affrontare, diventa a un certo punto impossibile risolverli. E per la verità proprio questa posizione, o meglio questa tendenza, questo pericolo tendenzioso dovuto al parziale o apparente fallimento dell'azione pubblica visibile della Chiesa, proprio questa posizione può far scivolare appunto nella posizione opposta che stiamo qui vagliando, cioè la posizione di dire ma è inutile disperdersi in tutti questi impegni di carattere sia pure buono, santo, morale, eccetera, che poi non portano a risultati apprezzabili e soprattutto duraturi, tanto vale a questo punto ripiegare nel cosiddetto essenziale. E l'essenziale sarebbe appunto, essendo quello pratico accidentale, l'essenziale sarebbe appunto quello di tornare alla predicazione del verbo, tornare alle fonti scritturali, alle fonti bibliche, tornare all'annuncio, come si dice con tutto un linguaggio. Il massimo che può fare la Chiesa, oltre che ovviamente annunciare il Vangelo, sarebbe semplicemente quello certamente di chinarsi sulle ferite e sulle malattie dell'uomo contemporaneo, come fece il buon samaritano della famosa parabola evangelica, ma limitandosi appunto ad assistere, a confortare e a curare il buon samaritano, riconducendolo nel proprio ospedale da campo, come se vogliamo usare l'immagine suggestiva usata dall'attuale pontefice. In questo modo si avrebbe una sostanziale riduzione della missione della Chiesa in due tronconi, che però comunicano male fra di loro, non si armonizzano bene, e cioè un troncone, un cosiddetto fondamento che però non che però sarebbe abbastanza astratto, cioè quello dottrinale, è quello che abbiamo chiamato prima l'annuncio evangelico, la predicazione scritturale, l'insegnamento dogmatico, e però dall'altro non ci sarebbe propriamente la traduzione di tutto questo in carne e sangue nella vita individuale, familiare, morale, civile, pubblica, insomma, delle società, ma ci sarebbe dall'altra parte, come sua unica traduzione concreta o pastorale, se vogliamo, ci sarebbe semplicemente la cura dei malati del nostro tempo, sia che questi malati si intendano in senso spirituale, quindi sarebbe una cura soprattutto delle coscienze, degli animi, sia che queste malattie si intendano in senso proprio concreto, fisico quasi, e quindi sarebbe una cura dei mali sociali del nostro tempo, che appunto possono andare dalla povertà alla solitudine, all'emarginazione, eccetera, eccetera. Ma in questo modo, ecco l'obiezione che mi sento qui di rivolgere, in questo modo non si, cioè si supererebbe, se vogliamo, il dualismo fra dottrinari e moralisti, però dando in questo modo la precedenza a dei dottrinari che non amano fare la morale, diciamo così, che non amano, diciamo meglio, influenzare, moralizzare e santificare la vita pubblica, la vita cioè dell'uomo nel suo complesso, di tutto l'uomo, non semplicemente della sua coscienza o non semplicemente del suo corpo, come ovvio. Bene, se si realizza questa tendenza, il rischio è appunto quello che da una parte la dottrina resti fra le nubi o, nella migliore delle ipotesi, in una torre di avorio, e che poi la pratica, la pastorale, la morale, come vogliamo chiamarla, si impoverisca, si riduca, oltre che disperdersi ovviamente non avendo più una guida veramente dottrinale, si riduca semplicemente appunto a una serie di estemporanei, occasionali interventi medicali promossi da medici che operano, o infermieri, medici o infermieri che operano nel cosiddetto ospedale da campo. Questa è un po', a mio avviso, il rischio di questa tendenza. Se vogliamo, si tratta di una distinzione sottile o di un equilibrio, per dir meglio, molto difficile, ma io trovo che questa generosa ma pericolosa critica del cosiddetto moralismo, che rischia appunto poi di sterilizzare in realtà l'annuncio evangelico, l'annuncio ma anche la pastorale poi evangelica, questa critica al moralismo è stata ben fatta in un articolo di, non a caso, un medico, noto medico toscano, il dottor Renzo Puccetti, in un testo apparso sull'agenzia stampa che esiste solo su internet, la Nuova Bussola Quotidiana, e che non a caso risponde appunto a un altro articolo di tendenza opposta apparso sulla stessa agenzia, ed è da qui che è partito, che ha dato l'occasione al mio intervento. E rinvio appunto a questa risposta, diciamo così, implicita del medico Renzo Puccetti, il quale, pur essendo noto medico e anche bioetico, non si perde però negli aspetti strettamente medicali o infermieristici, ma giustamente fa risalire l'impegno dei fedeli, delle associazioni, delle organizzazioni e della Chiesa stessa, il loro impegno nel campo, per esempio, della bioetica, lo fa risalire proprio alla conversione della fede, all'annuncio evangelico, all'insegnamento dottrinale della Chiesa. E le due cose, evidentemente, non possono essere separate. Questo è il senso dell'intervento del dottor Puccetti, che invito a rileggere, ed esso è una specie di commento a una frase importante di San Gregorio di Nissa, da lui riportata nel corpo dell'articolo. La frase di San Gregorio di Nissa dice che le nostre azioni sono i nostri genitori. Quindi non semplicemente le nostre azioni ci seguono, come diceva un noto motto, ma le nostre azioni ci cambiano profondamente, anzi, in un certo senso ci partoriscono, sono i nostri genitori. Noi saremo alla fine quello che abbiamo fatto, come abbiamo agito, non per un primato della prassi, che ovviamente sarebbe del tutto illecito, antirivoluzionario, nemmeno per un primato della pastorale, che sarebbe un separare appunto la pastorale dalla dottrina, ma per il semplice fatto appunto che l'uomo alla fine non è semplicemente un insieme di opinioni o di convinzioni, nemmeno di carattere religioso, nemmeno un insieme di professioni di fede, ma alla fine l'uomo è anche quello che ha realizzato concretamente in una vita morale, anzi in una vita santa, anzi in una vita sacramentale cristiana, ha realizzato quelle che sono le sue convinzioni. E questo perché appunto non si può separare nell'uomo l'aspetto della coscienza da quello della sua volontà e delle azioni che ne sono derivate. Ecco, concludo quindi questo intervento, sperando che sia stato chiaro, ripromettendomi, se la cosa non è abbastanza chiarita, di ritornare su questo punto, perché ha una sua importanza nella vita poi concreta e nelle scelte, anche nelle scelte pastorali della Chiesa. Saluto con questo tutti i pazienti ascoltatori e mi riprometto di risentirci il mese prossimo. Ave Maria.